Chiarissimo professor Bruno Aliné, cari e benemeriti fratelli della Commissione Scoutista e in modo particolare caro fra Joseph, vicepresidente coordinatore, rispettabili autorità accademiche, professore e studenti dell'Università Antonianum, caro fra Vidal Rodriguez, segretario generale per la formazione e studio, stimati ospiti tutti, il Signore vi dia pace. Permettetemi innanzitutto un sentimento e commosso ricordo del nostro beneamato fratello Barnaba Hekic, recentemente scomparso. Fra Barnaba, per lunghi anni membro e presidente della Commissione Scoutista qui a Roma, ha dedicato tutto l'impegno di una vita vissuta evangelicamente all'importante e imponente attività dell'edizione critica dell'opera teologica del Beato Giovanni d'un Scotto, mentre ringraziamo il Signore per averci donato fra Barnaba, lo affidiamo alla sua misericordia divina. Fin dall'inizio di questo mio intervento voglio sottolineare che certo nutro interesse per il pensiero e la dottrina del Beato Giovanni d'un Scotto, in quanto li trovo molto in piena sintonia con la ricerca di senso e le aspettative del mondo di oggi, ma come già ben sapete non sono uno specialista in questo campo, mi sento la mia propria contingenza davanti ai grandi specialisti. Vi prego perciò di accogliere questo mio contributo con tutti i limiti che esso può presentare. In questa intensa mattinata celebrativa del Beato Giovanni d'un Scotto, ma anche di studio e di riflessione sul suo pensiero filosofico teologico, il professor Guido Aliné, nella sua brillante conferenza su contingenza e libertà in Giovanni d'un Scotto, fondazione ontologica e implicazioni etiche, dalla quale ancora e a nome di tutti noi lo ringrazio, ci ha portato al cuore del pensare scottiano e di quello francescano, più in generale. Sono diversi anni che ci si sofferma a riflettere in questi solenni atti accademici sulla contingenza e il suo ruolo nell'elaborazione della metafisica e della teologia. L'anno scorso, sempre celebrando questa giornata organizzata da Commissione Scoutista e Università Antonianum, abbiamo ascoltato di un pensiero autenticamente cristiano e teologico come quello di d'un Scotto, che offre a pensieri filosofico e metafisico una riflessione positiva e ricca sulla contingenza forte della dottrina biblica della creazione. Il professor Aliné ora ci aiuta a tenere in debito conto la metafisica ontologica di Scotto con la centralità dell'affermazione della contingenza nel riflettere sull'etica, con i suoi concetti di libertà, fruizione e amore, e nel riflettere sulla teologia con il discorso della visione di Dio in patria. La centralità dell'affermazione della contingenza non apre in Scotto a prospettive di relativismo esistenziale, ma esalta la libertà umana, la volontà libera. E l'amore esige, per essere veramente amore, libertà. Niente è più libero dell'amare, E quanto più si ama, tanto più si è veramente liberi. Questo che ci appare un'esigenza logica dell'etica fondata sulla contingenza è per il cristiano prima di tutto la rivelazione di Gesù Cristo, il mistero dell'uomo Dio e il lieto annunzio dell'amore infinito di un Dio che si fa uomo e che muore in croce amandoci sino alla fine, come si dice Giovanni, l'evangelista. E forse per tale evangelicità dell'amore che si gioca nell'infinito e nel limite umano e mondano, che la contingenza riveste un ruolo centrale nella spiritualità francescana e prima ancora nell'esperienza religiosa di Francesco. L'esperienza della propria contingenza è alla base dell'apertura di Francesco all'amore di Dio, all'amore che Dio ha per lui, ciò anche solo se lo stesso Francesco e i suoi primi biografi sconoscono i termini tecnici della scuola contingente, contingenza. Francesco è educato sin dall'infanzia, secondo la vanità del mondo, divenendo egli stesso vanitoso, ci racconta il Celano nella sua vita prima. Il suo vivere immerso nella vanità è per lui un mascheramento della contingenza, un rivestire la contingenza. Vi sono eventi e circostanze, però, che agiscono su di lui, che a svegliarlo dal sonno della consuetudine. Per una lunga malattia, egli cominciò effettivamente a pensare tra sé diversamente dal solito. La vita e la salute, che nella giovinezza ci sembra di possedere saldamente, si scoprono quali realtà delle quali non si dispone pienamente sempre come nostre. E questa mi sembra una prima esperienza radicale di contingenza vissuta da Francesco. E questa prova sul piano della natura, se ne aggiungono altre, sul piano dei suoi sogni, dei suoi desideri, delle sue aspirazioni, si direbbe prove sul piano della sua storia personale e della sua interiorità. Basta pensare al fallimento delle sue ambizioni cavalleresche, con la sconfitta delle truppe di Assisi, tra cui si era arruolato Francesco, e i lunghi mesi di prigionia. Francesco sperimenta l'inconsistenza e la vacuità dei nostri sogni. Sperimenta come neppure il progetto che ciascuno si fa della propria esistenza sia in fondo alle nostre mercé, nella nostra piena disponibilità. Eventi fortuiti ed accidentali ci ricordano ancora che non ci apparteniamo, che non abbiamo ex sé, in sé, l'essere, la vita. L'incontro con i lebbrosi è ancora per Francesco un'esperienza assai scoccante della contingenza, e per rendere la traumaticità dell'incontro con la contingenza umana così nuda e cruda, senza maschera, a volto scoperto nel suo testamento, egli si appella a una sensazione particolarmente sgradevole del senso del giusto, del gusto, di quel senso che ti fa sperimentare una realtà solo quando questa è ormai dentro di te, in bocca. mi sembrava cosa troppo amara, nimis amarum, vedere i lebrosi. Il Francesco del Testamento, a pochi mesi dalla propria morte, nel pieno della sua maturazione umana e spirituale, non può non vedere la mano amorevole di Dio nel volere per lui e per l'essere umano l'esperienza della contingenza. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Fare misericordia con i lebrosi, feci misericordiam cum idis. E l'esito straordinario, divino e santo dell'amara esperienza della contingenza. Il professore Aline, credo, direbbe, a modo di sintesi del pensiero di Dun Scotto, che così la libertà trova la propria consumazione e il proprio coronamento nell'amare. I vissuti, come altre esperienze dell'essere contingente, riportate nelle fonti francescane, hanno il merito di risvegliare il senso della propria libertà nella ricerca di una propria realizzazione. E allora che Francesco incontra nel Vangelo un Dio che in Gesù Cristo assume in tutto, eccetto il peccato, la natura umana, nella sua caducità, nel suo limite, nei suoi fallimenti, nel suo dolore e nella sua mortalità. Nella kenosi, Dio si piega sulla contingenza, sposandola nella persona di Gesù Cristo. È in Gesù Cristo che Dio, come buon samaritano, si china sull'essere umano e creaturale, così profondamente segnato dalla contingenza, e usa con lui misericordia. Fecit misericordiam in illum, come scrisse Luca. Gesù Cristo rivela immenso amore del Padre, rivelazione che quasi costringe Francesco a non chiamare più nessun padre sulla terra, a cominciare da Pietro di Bernardone, al quale dice, spogliandosi, d'ora in poi potrò dire liberamente, Padre nostro che sei nei cieli, non Padre Pietro di Bernardone, così andrò nudo incontro al Signore. La nudità può ben rappresentare lo smascheramento della vanità e l'assunzione della propria contingenza e della propria povertà essenziale. L'incontro con Gesù, povero e crocifisso, è rivoluzionario per il giovane Francesco, nel senso forte di un rovesciamento di orizzonte e di valore. Ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. L'assunzione della propria contingenza diviene momento essenziale della spiritualità di Francesco e il senza nulla di proprio che ci rende capax Dio, nudi e perciò capaci di essere rivestiti dell'amore del Padre e riempiti del suo Santo Spirito. Sarà lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, come ci ricorda la regola, a permetterci di pregarlo con cuore puro, rispondendo al suo amore con rendimento di grazie e con l'annunzio missionario della sua misericordia. Nel cantico di Frate Sole è la contingenza ad essere convocata da Francesco a rendere le lode, la gloria e l'onore ed ogni benedizione all'Altissimo. La Madre Terra lode il Signore con colorite fiori e erba, Nei salmi l'erba è simbolo dell'effimero e del contingente. Tu fai ritornare l'uomo in povere e dici: ritornate figli dell'uomo, ai tuoi occhi mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un torno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia alla sera è falciata e dissecca. E così soracqua, molto umile, utile e umile, e la stessa sora nostra morte corporale, smascheramento radicale della contingenza umana, tutte le creature sono invitate a rispondere all'amore con la lode. Ciò che non ha senso in sé, perché ma può non essere, per chi si è lasciato incontrare da Dio in Cristo, assume un senso, una dolcezza, rimandando all'assoluto. E per dirla alla luce di quanto piacevolmente ascoltato in questa mattinata, la libertà che nel suo essere contingente si realizza pienamente nell'amare. Quale augurio posso rivolgere come saluto a noi qui riuniti, Università Antonianum e Commissione Scottista, se non quello di essere sempre più impegnati nel cercare e trovare vie di speranza che aprono orizzonti nuovi alle nostre società. Sono parole che Papa Francesco rivolgeva al mondo della cultura nel settembre scorso. In tale impegno, che è della Chiesa intera, della comunità cristiana prima di tutto, spiega il Santo Padre, è prezioso il ruolo dell'università e di un centro di ricerca quale la nostra Commissione Scottista, che devono farsi sempre più luoghi di elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla sapienza nel senso più profondo del termine, di educazione integrale delle persone. Devono sempre più diventare luogo del discernimento, luogo in cui si elabora la cultura della prossimità, luogo di formazione alla solidarietà. La ricerca di una cultura della prossimità e della solidarietà è come inscritta nel nostro DNA di Francescani, nel voler essere, come San Francesco desidera, fratelli e sorelle più piccoli, frates minores. È possibile leggere l'aspirazione profonda di una università e di un centro di ricerca francescane. Nel divenire poi sempre più luoghi di discernimento, d'un scotto con la sua acutezza di dottore sottile, non può non rappresentare per noi una guida illuminata e illuminante. Si è detto e scritto, a proposito della disciplina logica e della sottigliezza di d'un scotto, in termini di rigueur della charité, recuperando la dimensione di povertà, di minorità, di sine proprio, del suo essere francescano, si potrebbe parlare anche di rigore dell'umiltà. Leggendo le opere di Scotto, e ringraziamo ancora la benemerita Commissione Scottista perché con la pubblicazione dell'ultimo volume offre agli studiosi l'intera edizione dell'Ordinatio. Come si è fatto con la lettura, anche chi non è dentro specialisticamente al pensiero scottiano sa quanta fatica si è fatto e spesso ancora si fa nel distinguere l'insegnamento del dottore Sottile delle opinioni che egli riporta. Ciò perché Scott riporta nei suoi scritti non singole sentenze estrapolate di autori da lui esaminati, ma lunghi brani delle loro opere, per poter bene contestualizzare le loro affermazioni e riuscire così a cogliere quanto di giusto e di vero vi si esprime. Tale attitudine, che oggi chiameremo ermeneutica, rende rispettoso lo scorrere del pensare scottiano, lo presenta come pensiero umile, che tutti noi possiamo coltivare nella nostra ricerca, nel nostro studio e nel nostro insegnamento, una disciplina ed un rigore dell'umiltà, come quelli del beato Giovanni Dunscotto, per i quali soltanto forse ci è possibile raggiungere le periferie del pensare e del vivere degli uomini e delle donne dei nostri tempi contemporanei. Grazie dell'attenzione.